Parliamo adesso di dati che sono stati pubblicati relativi al 2022 e alla diffusione di materiale pornografico da parte di minorenni. Dati che segnalano sempre più minori che hanno a che fare con l'ambito della pornografia, ma quello che stupisce è che questi minorenni e l'età di questi minorenni è scesa. Rispetto agli anni precedenti, meno minorenni hanno violato la legge in casi di violenza, coercizione, minaccia e diffamazione, ma più minorenni l'hanno violata in termini di pornografia. L'età di questi minorenni è scesa. Questa è la notizia ed è quello che è stato pubblicato. Noi ne parliamo naturalmente con chi si occupa giornalmente di questo ambito e abbiamo con noi al telefono Sebastiano Ghisin, commissario della sezione reati contro l'integrità della persona della Polizia Cantonale. Buongiorno commissario.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Dunque, prima domanda, i dati che sono stati recentemente pubblicati, questi dati relativi all'abbassamento dunque dell'età di minorenni che maneggiano materiale pornografico, si parla di una media svizzera di 13,5 anni, per cui molto molto giovani, siamo alle scuole medie, questi dati la sorprendono?
Purtroppo non particolarmente, l'aumento del reato della pornografia è a noi conosciuto da svariati anni e ci occupa in maniera importante, però è rassicurante che si nota che la consapevolezza del problema da parte della società civile, che quindi porta a maggiori segnalazioni, rispettivamente anche la consapevolezza delle autorità politiche che ci dà i mezzi per agire, è in aumento e questo è sicuramente rassicurante.
Si può parlare anche di una diffusione in questo senso a livello proprio svizzero? Usciva proprio anche l'altro giorno un comunicato della magistratura minorile proprio di Zurigo in questo caso, e anche lì i dati erano in questa direzione. Dal suo punto di vista è generalizzata la Svizzera?
Direi proprio di sì, se guardiamo i dati che sono riassunti annualmente nella statistica criminale, facendo la premessa che dobbiamo basarci su dati sul lungo periodo, quindi è importante che per parlare di aumento guardiamo i dati sul lungo periodo e non sul singolo anno. Comunque da questa statistica criminale a livello svizzero vediamo che nel 2012 avevamo circa 890 casi aperti per il reato di pornografia, mentre che nel 2022 questi casi sono triplicati e siamo oramai oltre i 3.000 casi.
Scusi, sto facendo depositare sul lungo periodo questo aumento così importante, questo ci deve far riflettere, però giustamente come diceva lei, la riflessione e la consapevolezza riguarda sia la società civile che la politica. Per quanto riguarda, raccorciamo il nostro sguardo e abbandoniamo la Svizzera, se dovessimo parlare della situazione ticinese, riflette la situazione svizzera?
Assolutamente sì, non in numeri assoluti chiaramente, che sono nettamente più bassi in Ticino, comunque anche qui vediamo che nel 2012 avevamo circa 25 casi aperti per pornografia, mentre che nel 2022 siamo passati a più di 60 casi e questo riguarda anche gli autori minorenni. Grazie ai dati che ci vengono forniti dalla magistratura dei minorenni possiamo dire che anche qui abbiamo un lieve aumento dei casi, che magari è un po' meno, è un aumento minore rispetto agli adulti, ma comunque che si attesta su una trentina di casi nel 2022. Qui ci tengo a sottolineare che normalmente per quanto riguarda i casi che vedono coinvolti autori minorenni parliamo di singole immagini o adesivi che vengono scambiate nelle chat. È raro il caso del minorenne che compulsivamente scarica materiale pedopornografico proprio perché attratto da questo tipo di materiale.
Commissario Ghisin, ha parlato proprio di materiale o di come l'ha detto, questi GIF o comunque questi adesivi, sì. Ma diamo una definizione scientifica, giuridica anche, cioè quando un'immagine è considerata tra l'altro pornografica e quando diventa questa pornografia in immagine proibita?
Il reato della pornografia punisce la messa a disposizione di minori di 16 anni di immagini pornografiche. Questo serve a proteggere il loro sviluppo psicosessuale, perché ricordo che in Svizzera la maggiore età sessuale viene raggiunta per quanto riguarda il penale a 16 anni. Viene poi punito anche tutto quello che sono i contenuti sessualmente espliciti che vedono coinvolti minori di 18 anni e qui cambia, quindi passiamo a minori di 18 anni E è importante anche dire che un minore di 18 anni che crea delle immagini sessualmente esplicite e poi le condivide, quindi volontariamente condivide le sue immagini, anche lui è punibile per il reato di pornografia. Il reato di pornografia ha poi ancora altri due punti nei quali viene punito chi condivide o crea dei contenuti pornografici con atti sessuali violenti, rispettivamente con atti sessuali con animali.
Quindi stiamo parlando, insomma, è un decalage, se vogliamo, cioè un articolo di legge che prevede dunque la pornografia, come ci ha giustamente riassunto il commissario Ghisin, mettere a disposizione ai minori di 16 anni, proibito, contenuti espliciti per minori di 18 anni, proibito, immagini sessualmente esplicite minori di 18 anni, proibito, e poi violenza e immagini esplicite con animali, proibito. Questo più o meno è un riassunto così alla mano per tenercelo lì e ricordarlo a chi ci fosse in questo momento all'ascolto. Torniamo a parlare con lei, commissario Ghisin. Naturalmente non possiamo entrare nel merito e nel dettaglio, nemmeno vogliamo, degli strumenti a disposizione degli adulti, e in questo caso per adulti intendo uno la polizia, due la scuola e tre assolutamente fondamentale la famiglia.
Ma per quanto riguarda la polizia, nell'articolo 1 della legge della polizia vengono chiaramente descritti quelli che sono i nostri compiti, quindi noi abbiamo un compito di prevenzione, rispettivamente di repressione e indagine, quindi è il nostro compito primario assicurare gli autori di un reato alla giustizia. Per fare ciò ci dobbiamo basare sulle leggi, quindi ci basiamo sul codice di procedura penale, rispettivamente il codice penale. È importante sottolineare che vi è una differenza sostanziale per quanto riguarda i minorenni, per i quali dobbiamo basarci sul codice di procedura penale minorile, che nell'articolo 4 sottolinea che il punto centrale è l'educazione e la protezione del minore, quindi la punizione è sussidiaria e serve per raggiungere appunto i compiti che sono scritti nell'articolo 4. Per quanto riguarda le nostre indagini, senza entrare troppo nel dettaglio, posso dire che c'è sicuramente un monitoraggio della rete capillare, e qui è importante dire che è sempre nel rispetto delle leggi vigenti nel nostro paese, e questo avviene anche con la collaborazione con le autorità estere e le autorità svizzere, e il coordinamento è comunque fatto dalla Polizia Federale.
Cioè ci sono proprio dei sistemi informatici che possono rilevare delle immagini pornografiche?
C'è il monitoraggio della rete da parte dell'autorità, chiaramente.
E come avviene, appunto, lo teniamo anche magari non proprio specifico per motivi di indagine. Le chiediamo di rimanere con noi, commissario Ghisin, ascoltiamo un disco e poi ancora continuiamo questo discorso sulla distribuzione illegale di immagini pornografiche, anche tra i minori, come dicevano i dati che abbiamo elencato poco fa.
Stiamo commentando, grazie alla presenza al telefono con noi del commissario della sezione reati contro l'integrità della persona della Polizia Cantonale del Canton Ticino, Sebastiano Ghisin, le statistiche relative al 2022 di aumento di minori che diffondono e che sono in possesso di immagini pornografiche, e altro dato, l'abbassamento di questi minori che diffondono, l'abbassamento di età di questi minori. Sebastiano Ghisin, la ragione che voi identificate, lei diceva, questi dati non mi hanno stupito, sono il fatto che siano sempre più ragazzi giovani che insomma maneggiano immagini pornografiche, non ci stupisce, è una cosa di cui ci occupiamo giornalmente, ma che spiegazione date dell'abbassamento di questa età? Parliamo di un 13,5 anni per ragazzi in possesso di immagini pornografiche e diffusione di immagini pornografiche.
Grazie per la domanda. Qui ci tengo a sottolineare che questo abbassamento dell'età lo vediamo anche in Ticino, c'è una leggera flessione verso il basso che situiamo nel biennio terza-quarta media. La spiegazione non è sicuramente semplice, ma può essere dovuta alla facilità di accesso a queste immagini pornografiche. Se pensiamo che ai tempi bisognava guardare un giornalino per vedere della pornografia, adesso dalla camera da letto con uno smartphone abbiamo accesso a qualsiasi tipo di contenuto pornografico, sia legale che illegale. E questo porta chiaramente a una difficoltà cresciuta degli adulti, che hanno comunque un ruolo educativo importante e sono i genitori che in primis devono riuscire a spiegare ai figli quello che sono le problematiche che stanno dietro alla visione di materiale pornografico. Comunque il controllo diventa più difficile. Oltre a ciò, chiaramente il monitoraggio capillare della rete, rispettivamente, come detto, la consapevolezza del problema da parte della società civile, che porta a più segnalazioni, porta chiaramente anche a un aumento di quello che sono le segnalazioni e quindi ne veniamo più a conoscenza.
Sebastiano Ghisin, avevo lasciato sospeso i tre interlocutori, insomma indicativamente adulti che affrontano questa situazione. Per la polizia abbiamo detto, per quanto riguarda la prevenzione e il trattamento di queste situazioni parliamo della scuola e poi della famiglia, per cui prevenzione e consapevolezza nella scuola?
Allora, per la prevenzione dal 2022 sotto il cappello della sezione dei reati contro l'integrità delle persone abbiamo il gruppo Visione Giovani, che è un gruppo che esiste da svariati anni ed è composto da 4 colleghi che capillarmente fanno prevenzione nelle scuole dell'obbligo. La prevenzione è in continua evoluzione e deve adeguarsi a quello che è il cambio della società, rispettivamente alle conoscenze scientifiche. Qui ci tengo a sottolineare che la prevenzione che la polizia fa nelle scuole avviene con l'avallo e in collaborazione del DEX. I colleghi si occupano di prevenzione primaria, quindi la prevenzione classica che previene gli eventi e riduce i rischi di compiere un reato penale, e questo avviene tramite presentazioni in classe. Qui per esempio si parla di uso consapevole della tecnologia, che quando hanno iniziato a fare prevenzione si parlava di nuove tecnologie, ma chiaramente oggi non è più il caso. Si parla di bullismo, cyberbullismo e anche dell'abuso di sostanze e altri temi importanti per i giovani. Vi è poi quello che è la cosiddetta prevenzione secondaria, che serve a impedire e mitigare le conseguenze dopo che qualcosa è già avvenuto. Qui è il caso classico nella quale interveniamo con una prevenzione secondaria, riguarda proprio la pornografia, quando magari in una chat di classe vengono condivisi dei contenuti pornografici, e qui in accordo con la magistratura dei minorenni si può andare a fare una prevenzione mirata nella classe coinvolta, quindi si va a parlare proprio della pornografia e dei problemi che può creare questa condivisione. C'è poi la prevenzione terziaria, che è una presa a carico uno a uno del minore che ha comunque avuto un comportamento non idoneo, e anche qui avviene con l'accordo della magistratura dei minorenni tramite un colloquio nel quale si cerca di spiegare al minore quello che è successo, rispettivamente i pericoli che stanno dietro al suo comportamento.
Certo, arriviamo alla famiglia. Ah, scusi, c'è anche una quaternaria? Non credo che esista.
No, non esiste, ma mi preme comunicare comunque i numeri che sono abbastanza importanti di queste prevenzioni che facciamo nelle scuole, che per quanto riguarda la prevenzione primaria e secondaria si attesta nel 2022 a circa 470 interventi, mentre che per la prevenzione terziaria ci sono stati svolti circa 260 colloqui.
Ok, quindi comunque tanti, insomma, siete intervenuti, cioè insomma indicativamente 700 giovani che siano stati toccati da questa azione di gruppo Visione Giovani o della polizia. È interessante come fenomeno. Ricordiamo che comunque stiamo parlando di, a parte la prevenzione secondaria che avviene nelle scuole, tutto quello che ha a che fare con la formazione dei ragazzi, in numeri assoluti. Quelli che stiamo dando a proposito dell'abbassamento dell'età dei ragazzi e dei coinvolgimento, quindi in procedure per aver maneggiato, aver prodotto immagini pornografiche, sono molto relativi, sono piccoli questi numeri. È un'informazione che è importante dare, commissario Ghisin.
Sì, assolutamente sì, la maggior parte dei giovani non sono coinvolti in questo tipo di reati e rispettivamente non non commettano reati, questo è importante dirlo, perché è giusto anche essere corretti e non fare di tutta l'erba un fascio.
Finiamo con, scusi, perché tocca le famiglie all'ascolto, i genitori all'ascolto. Quanto diceva ieri al telefono, che è molto importante il ruolo dei genitori, autorità parentale, ruolo importantissimo.
Assolutamente sì, e questo si riflette anche sulle nostre indagini, comunque nelle quali dobbiamo cercare gli elementi che poi alla magistratura dei minorenni servono per mettere in atto le misure di protezione e educazione adeguate per il minore e solo in secondo momento la sanzione. E qui è importante sottolineare il ruolo dei genitori, che partecipano a quello che è la procedura penale, quindi sono sempre presenti nei nostri verbali di autori minorenni. Ci sono delle piccole eccezioni dove magari la presenza del genitore potrebbe mettere in difficoltà il minore a parlare con noi, soprattutto su quello che è il tema della sessualità, e in questo caso con l'accordo del genitore stesso, del ragazzo, rispettivamente del magistrato dei minorenni, si può evitare la presenza del genitore, che però al termine del verbale comunque viene informato su quanto ha detto il figlio.
Commissario, un ultimo esempio molto concreto e pratico. Abbiamo capito che la prevenzione è tantissima, ne fate anche parecchia, collaborazione scuola e famiglia, ma mettiamo proprio questo caso: un minorenne riceve da un compagno di classe questo materiale, che abbiamo definito anche giuridicamente proibito, e lo inoltra, no? Incappa anche questo minorenne, chiamiamolo Luca, incappa anche lui in un reato?
Assolutamente sì, Luca è punibile del reato di pedopornografia, comunque di pornografia, se le immagini sono vertenti su contenuti sessualmente espliciti raffiguranti minori di 18 anni, rispettivamente se condivide delle immagini pornografiche a minori di 16 anni. Quindi sì, è punibile, e in questo caso normalmente con l'avallo appunto della magistratura dei minorenni si procede a una prevenzione secondaria.
Grazie mille a Sebastiano Ghisin, commissario della sezione reati contro l'integrità delle persone per la Polizia Cantonale Ticinese in questo caso. Alla prossima, buona giornata, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Giorgia, con ho voglia di ricominciare, anche in questo caso secondo me zampino della nostra redazione musicale, perché è la canzone adatta proprio per il tema che ci porta Alice Petronici. Han voglia o non hanno voglia di ricominciare a tornare in ufficio?
Secondo me dipende dalle persone. Ci sono persone che si sono innamorate del telelavoro, quindi di lavorare da remoto, come anche aziende a cui questa esperienza è piaciuta molto e hanno avuto diversi obiettivi che hanno raggiunto, magari una tranquillità dei loro collaboratori e persone che si sono trovate molto bene perché sono riuscite a conciliare meglio vita privata e lavoro, e invece aziende che non si sono trovate bene. Ed è proprio per questo che i colleghi della RTS hanno un po' cercato di indagare la situazione in Svizzera e delle aziende in generale parlando di telelavoro, perché sembrerebbe che si stiano facendo dei passi indietro. Nel periodo della pandemia la maggior parte dei lavori, che comunque se vengono fatti con il computer, erano da remoto, tutte le persone erano a casa. Quando la pandemia poi piano piano se n'è andata e abbiamo ricominciato a vivere le nostre vite tranquillamente, il telelavoro comunque è rimasto ed è piaciuto.
Hai fatto bene, Alice, secondo me, a specificare anche per tutte le persone che ci ascoltano i lavori fatti col computer. Beh, infatti vogliamo salutare anche un pensiero particolare a chi invece non ha mai lavorato, anche durante quei famosi anni particolari che hai appena nominato, con il computer, quindi lavori che è impossibile immaginare in versione da remoto, quindi anche questa è una grandissima realtà, ma giustamente siamo in questo ambito, quelli che permettono il telelavoro.
Sì, di solito si parla di impiegati di ufficio, settore della comunicazione, dell'informazione, delle finanze, amministrativi e anche tutti i settori più di tecnologia. Ma andiamo a vedere i dati svizzeri dell'Ufficio Federale di Statistica per capire un po'. Nel 2020, durante la pandemia, il numero di lavoratori occasionali a domicilio ha raggiunto il 34%, quindi parliamo più o meno di 1,5 milioni di persone. Nel 2021 il telelavoro è diventato obbligatorio nella maggior parte dei lavori, infatti ha raggiunto il picco più alto e parliamo di circa il 40%. per cento delle persone che hanno un impiego. Nel 2022 invece è sceso al 37%. E parliamo di telelavoro anche perché negli ultimi mesi diversi giganti della tecnologia, come ad esempio Apple, Google, Zoom, hanno iniziato a richiamare i propri collaboratori a tornare in ufficio per più giorni alla settimana. Quindi ad esempio se un'azienda dovesse decidere di lasciare libertà di telelavoro per i 5 giorni della settimana, diverse aziende stanno iniziando a dire no, ok, vi do la possibilità di fare telelavoro ma 2 o 3 giorni alla settimana. E parliamo proprio del fatto che ad alcune persone piace molto il telelavoro e ad alcune meno. Ad esempio i colleghi della RTS hanno intervistato un signore che lavora per una società di telecomunicazioni svizzera che fa telelavoro, comunque applica telelavoro 2 o 3 volte alla settimana. E nel suo caso lui ha 2 figlie e il suo discorso era: questo mi permette più facilmente di conciliare la mia vita privata da padre con il lavoro. Qual è il fatto? È che ovviamente lavorare da casa porta anche dei costi, nel senso che si risparmia tempo, ci si riesce ad organizzare meglio, i costi di trasporto vengono meno, anche i costi di abbigliamento, c'era anche questo discorso, ma ovviamente bisogna attrezzare la propria casa. E questo signore ha speso 8.000 franchi in questi accorgimenti, perché ha deciso di anche di installare proprio una porta con una lucina che si accende quando è ad esempio a fare una riunione, così
come uno studio radiofonico, esatto, televisivo on air, quindi i figli non entrano.
Bravissimo, esattamente.
Poi all'orecchio suona mamma mia 8.000 franchi, poi magari il suo stipendio è di 18.000, non l'avevano i colleghi, non l'hanno segnato,
no, non l'hanno segnato, dicevano che comunque il signore era molto soddisfatto, perché comunque diceva che per i costi di trasporto e l'organizzazione che permette più agevolazioni, in questo caso quotidiane, si trovava meglio.
Altro lato della medaglia però è contatti sociali annullati. In questo caso qualcuno dirà: ma certo, sì, online, le riunioni via Zoom. No, io personalmente per esempio non le sopporto più, quando capita in casi rari
esattamente
questa riunione via Zoom. Un disco e poi ci porti ancora all'interno di questa notizia di RTS. Tra l'altro, a chi ci ascolta e ha a che fare con lavori di servizio di computer, ma vi piacciono le riunioni online? Sì o no? 076 321 1113. A me no, lo posso dire, vero Alice, Enrica?
Va
certo.
Bene,
a me no,
bene.
A voi?
Ma sì.
C'è qualcuno che via messaggio ci diceva: da quando il mio collega, o era lui quello dei 20 kg, Enrica?
No, lui dice che ha un amico che lavora alla Swisscom, quindi da 3 anni è in telelavoro e ahimè è aumentato di 20 kg, ci racconta questo ascoltatore. Tuta slavata tutto il giorno, frigorifero sempre a disposizione e meno movimento. Equazione più 20.
Poi magari altri che lavorano per la stessa azienda sono obbligati ad andare in ufficio, cioè non so, dopo magari sentiremo.
La citiamo perché è, insomma, sì, è un
no, ma dico lui, no, ma io lo dicevo perché non è che tutti penso siano, per esempio quelli dei negozi saranno nei punti vendita,
certo,
come anche prima Simone che fa l'elettricista e installa proprio anche impianti di telecomunicazione, tra l'altro lui ci trova un divertimento pazzesco, ci ha detto: mi diverto. Lui non lo può fare da casa,
no,
anche perché se lui sta a casa quando si comunica online. E poi c'è un messaggio di Sabrina vocale che adesso ascoltiamo.
Parlare da persona esterna, o meglio, mio marito, da quando c'è la possibilità di fare il telelavoro, lui è beato perché dice: posso fare le riunioni da casa. Io un po' meno, perché lui è beato perché dice: può farle a casa, davanti al suo computer, nel suo ufficio, solo che noi abbiamo un ufficio aperto e io sono a casa a fare le mie faccende e lui si fa.
Lui si fa. È caduta la linea, o era finito il messaggio perché.
No, ho sbagliato io qualcosa sul computer, per cui non.
Però, no, scusa, Enrica, recupera.
No,
e noi vogliamo sapere
chiedo
come
venio,
finisce.
Chiedo esatto. Venio, chiedo venio,
intanto leggo quello di Gaetano che, per quanto riguarda le riunioni online, dice: aggiungo prima di dirlo, non ci ho mai pensato sulla sincerità. Gaetano dice: meglio di presenza alla riunione per dialogare e guardarsi in faccia di fronte per capire se l'altra persona è sincera. Non ci avevo mai pensato, cioè con l'online si riesce meglio a mentire, non lo so.
Ma beh, abbiamo visto tutti i video molto divertenti di persone che fanno le riunioni online e in realtà sotto sono in pigiama e sopra con la camicia. Non è è più facile.
Ma una cosa è dire la camicia e la cravatta,
certo,
e non averla,
però...
una cosa è dire proprio mentire durante le riunioni. Scusa, è ripartito il messaggio di Sabrina?
Ci proviamo, io non lo so, okay. Se la tecnica mi sorriderà.
Era caduto sul più bello.
Esatto,
sentiamo.
Esatto.
Mie faccende, ecco. E lui si fa le riunioni e ha una bellissima voce, mio marito, che si sente abbastanza, e magari se si organizza di fare due riunioni al giorno che durano tutte e due almeno un'ora e mezza, due, per me diventa meno interessante mio marito che lavora da casa. Quindi sì, ci sono i pro e i contro.
Grazie Sabrina, bellissima testimonianza. Io non sorrido, sa perché? Perché le vorrei dire: dica al marito di tornare in ufficio o chiami il capo, come quello di ieri che aveva denunciato, ma era un'altra storia.
Esatto. Comunque, spesso parlano di telelavoro, c'era sempre la domanda: sì, ma si è più produttivi, si produce lo stesso, cioè com'è lavorare da casa, da remoto? Allora, nel 2020 uno studio dell'Università di Harvard ha dimostrato che il telelavoro è più produttivo che lavorare in ufficio, quindi le persone lavoravano meglio. Ma nel 2023 una versione rivisitata di questo studio, quindi avranno raccolto altri dati durante questi anni, ha indicato che il telelavoro può ridurre l'efficienza. I colleghi della RTS hanno parlato con Claudia Senic, che è una docente di economia all'università di Paris School of Economy, e lei ha proprio parlato e ha fatto un discorso parlando dei contatti sociali che vengono a mancare quando si è in telelavoro, e che questo provoca spesso una essere più pigri sul lavoro, essere più distratti. Faceva l'esempio che essere in un ufficio, anche semplicemente in un open space con diverse persone che sono concentrate a lavorare, ti aiuta a essere più produttivo, perché un conto è attaccarti poi al telefonino, andarti a bere un caffè quando sei a casa, rischi di più di perdere la concentrazione. Quando sei in ufficio e vedi i tuoi colleghi che lavorano, e prima di metterti lì a fare una pausetta ogni 5 minuti ci pensi di più, e anche i contatti sociali e il ruolo che tu hai all'interno della tua vita. Facevano anche questo discorso, che andare in ufficio ti permette più di darti un ruolo, un tono,
quel senso di cui parlavamo all'inizio,
esatto,
trasmissione, anche
farsi sentire meglio. Ma proprio per i contatti sociali, ad esempio, c'è un'azienda di assicurazioni a Sion che ha deciso proprio di limitare la giornata del telelavoro da 5 giorni a 2 o 3 giorni alla settimana, proprio perché vedeva che venivano a mancare questi legami sociali forti tra colleghi, anche di confronto. Fanno però una cosa particolare, dobbiamo precisare una cosa: ogni azienda può decidere liberamente, non c'è una legge che regola il telelavoro, ogni azienda, ogni capo decide come preferisce, ma visto che lavorare da casa è anche un investimento e hai bisogno magari di dei doppi schermi, a dipendenza del lavoro che fai, loro hanno deciso di offrire degli articoli, come ad esempio cuffie, scrivanie, doppi schermi, a prezzi ridotti per i collaboratori dell'azienda che decidono di lavorare da casa, per dargli una mano a sistemare un ufficio fatto per bene. Ma ogni azienda decide per sé, e ogni azienda ha deciso di muoversi in diversi modi. Ad esempio, c'è anche un'agenzia di siti internet a Ginevra che ha deciso invece di togliere qualsiasi ufficio, quindi full remote, così si chiama. Tutti lavorano da casa o in uffici co-working, quindi questi spazi che vengono affittati dalle aziende, in cui diversi collaboratori anche di diverse aziende lavorano nello stesso luogo, in cui l'importante è che ci sia wifi, l'elettricità, eccetera, delle scrivanie per lavorare tutti insieme. Qual è il punto fondamentale che viene comunque toccato da i cofondatori o comunque dai capi di queste aziende, è che una cosa fondamentale sono le riunioni quotidiane, che siano in presenza o meno, per mandare avanti dei progetti e per essere sicuri che anche da remoto i collaboratori continuino a lavorare nel modo giusto. Ci sono queste riunioni quotidiane, così in questa azienda, ad esempio a Ginevra, riescono a organizzare il lavoro nel migliore dei modi. Questo è
probabilmente la chiave, come spesso e come sempre in vari ambiti della vita, sarà l'equilibrio, cioè trovare sempre la via di mezzo. Un grazie e un saluto anche a Gianni, che è contento di fare 2 giorni alla settimana telelavoro, riesce a gestire meglio i figli. Grazie Gianni anche per la sua opinione, la sua esperienza, la sua testimonianza. September, adesso, questo disco.
Come lo dici tu, non lo dice nessuno.
Vuoi che lo ridico?
Dica, ridillo.
Settembre. Vedi, suona diverso. Il disco si chiama September e noi lo chiamiamo September. Non ho detto però loro, sai perché? Perché mi incarto sempre sugli Earth
Wind
and fire. Come lo dici tu, Enrica?
La faccio finire anche sul ritornello, Davide Gagliardi, perché visto che l'hai pronunciata così bene, September degli Earth, Wind and Fire.
Abbiamo iniziato con il plugging e finiamo con la canzone September.
Dunque, finiamo, ma finisce Mille Voci per questa parte, come d'abitudine tra pochissimo l'informazione, e poi passiamo il microfono a Antonio Bolzani, che si occupa di un tema, ahimè, di cogente attualità, che ha a che fare con l'invecchiamento demografico, per cui uno sguardo macroeconomico, e invece quello contingente relativo all'esplosione dei costi della salute. Da Erika Alberti un'ottima continuazione d'ascolto su Rete 1. Se voleste, domani mattina siamo ancora con voi, saremo ancora con voi alle 9:15.